Pagina 3.
Buongiorno, un saluto da Nicola Lagioia, benvenuti a Pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste, nel web, 9 un minuto, 35 secondi di mercoledì 27 maggio. Noi oggi cominciamo parlando di mafia, anzi di antimafia. Domenica scorsa è stato il 23° anniversario della strage di Capaci, oggi il Corriere della Sera apre la cultura con un pezzo di Corrado Staiano che recensisce un libro di Nino Di Matteo, uno dei magistrati più temuti e odiati da Cosa Nostra. Inizia il pezzo proprio con una dichiarazione di Di Matteo. Io resto al mio posto, non mi rassegno a questo stato di cose, soffro tremendamente le limitazioni della mia libertà, nel tempo divenute sempre più pressanti, ma ho anche buoni motivi per reagire allo scoramento e alla stanchezza mentale. A esprimersi così, scrive Staiano sul Corriere della Sera, e Nino Di Matteo, pubblico ministero del processo sulla trattativa Stato-mafia in corso a Palermo, l'uomo probabilmente più odiato da Cosa Nostra, il magistrato che Totorina vuole morto. Con il giornalista Salvo Palazzolo, Di Matteo è autore appunto di questo libro, collusi perché politici, uomini delle istituzioni e manager continuano a trattare con la mafia. Il libro è stato appena pubblicato da Burr ed è un documento prezioso, scrive Staiano sul Corriere della Sera, non soltanto per conoscere a fondo le pratiche della trattativa con i poteri criminali e il comportamento devastante per uno Stato di diritto, però è anche una lezione di umiltà, così come costruito. Di Matteo ha dimostrato appunto di avere la schiena ritta, anche se il coraggio, confessa nel libro, non cancella la paura. Ma chi potrà ripagarlo? Si domanda Staiano sul Corriere, di quel senso di solitudine, di isolamento, di spaesamento che tanti fedeli servitori dello Stato prima di lui soffrirono in quel palazzo dei veleni di Palermo. Davvero Falcone e Borsellino furono il problema, appunto, che a un certo punto furono lasciati soli. Non si contano le minacce, non si contano i propositi di uccidere Di Matteo, gli ossessivi ordini di morte di Totorina. Ne parlò per esempio in carcere durante l'ora d'aria, lo ricorderete, ci fu appunto la registrazione della telecamera mentre Rina parlava con il boss pugliese Alberto Lorusso. Poi alcuni appunto dissero, però Rina non poteva non sapere di essere registrato, e quindi quello era una sorta di palinsesto, nel senso che era un avvertimento dentro un altro avvertimento. Non si sa appunto se questo, come dire, dietrologia o meno. Fatto sta che appunto Rina questa sorta di sentenza di morte la pronunciò. E ancora ci sono poi tutte le testimonianze dei pentiti. Vito Galatolo, di una temibile famiglia stragista, confessò appunto pochi mesi fa a Di Matteo che a Palermo era arrivato l'esplosivo per lui, 200 kg di tritolo. Pare, appunto, speriamolo, continua a scrivere Corrado Staiano, che il magistrato però sia ben protetto. Giovanni Bianconi ha scritto sempre sul Corriere della Sera qualche tempo fa che oltre alle normali misure di sicurezza per la sua tutela sarebbe in funzione anche il bomb jammer, che serve a rilevare gli ordigni attivati a distanza. Se si vuole vincere la guerra e non esplicitamente le battaglie, questo è un virgolettato di Di Matteo, non si deve scendere a patti con il nemico e nemmeno dargli la sensazione di scendere a patti. Questo è un po' il leitmotiv di Collusi, il libro di cui si parla, perché appunto alla fine il ragionamento non è difficile ridotto all'osso, cioè se Cosa Nostra fosse soltanto una normale organizzazione criminale sarebbe stata ovviamente annientata in un secolo e mezzo di esistenza delle forze di polizia, e quindi sono state proprio le sue connessioni con il potere politico e finanziario, quindi si parla di politici, si parla anche di manager in questo libro già da sottotitolo, e con l'ambiguità di uomini corrotti delle istituzioni, ecco, è stato tutto questo a fare della mafia il mostro che è. I politici imputati davanti alla corte d'assise di Palermo non rispondono del reato di trattativa, scrive Di Matteo. Quel che viene contestato agli uomini delle istituzioni è di aver consapevolmente assunto il ruolo di cinghia di trasmissione fra Cosa Nostra e il governo. E continua appunto questo pezzo che potete leggere a pagina 38 del Corriere della Sera, qualche tema per esempio affrontato dal libro, continua a scrivere Corrado Staiano, la sottigliezza per esempio delle strategie criminali, dell'organizzazione che non è più ovviamente quella che nell'immaginario tradizionale associava i mafiosi a Coppola e Lupara. I patti appunto di scambio fra mafia e politica, le mani sugli ingenti finanziamenti pubblici, i boss che non hanno più bisogno di farsi avanti, è lo Stato in certi casi che li cerca. Il riscatto però in tutto questo della Chiesa, l'importanza di Papa Francesco, la prudenza e la pavidità di non pochi magistrati, mentre appunto i pericoli quotidiani di coloro che vanno troppo oltre. C'è anche, si parla anche del ruolo di una certa massoneria e anche della troppo lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, che fa sospettare che si voglia proteggere chi custodisce segreti inconfessabili sulle stragi. Scrive Corrado Staiano che è un libro importante con l'Usi, soprattutto utile, ecco, in un paese senza memoria. Allora, a proposito di carenza di memoria, ecco, forse andrebbe ricordato che Falcone e Borsellino diventarono per esempio eroi nazionali dopo la morte, non prima, che prima del 92, anzi, furono circondati di continuo da veleni, maldicenze in TV, sui giornali, nei palazzi istituzionali. Per esempio, non so se lo ricordate, quando ci fu il cosiddetto attentato della Daura, quando la polizia ritrovò 58 cartucci di esplosivo in un borsone lasciato nella spiaggetta antistante la villa che Falcone aveva preso in affitto, ci fu chi disse che l'attentato il magistrato se lo era preparato da solo per farsi pubblicità. O ancora, quando Antonino Caponnetto diede le dimissioni dal procuratore capo di Palermo, il Consiglio Superiore della Magistratura preferì Antonino Meli a Giovanni Falcone, una decisione che secondo molti sancì la fine del pool antimafia. E poi, per esempio, situazione sui giornali. Qualcuno forse ricorda il pezzo nel gennaio del 92, pochi mesi prima che Falcone morisse, di Sandro Viola su Repubblica, che scrisse: da qualche tempo sta diventando difficile guardare al giudice Falcone con il rispetto che si era guadagnato. Egli è stato preso, infatti, da una febbre di presenzialismo, quella smania di pronunciarsi che divora tanti personaggi della vita nazionale, spingendoli a gareggiare con i comici del sabato sera. Questo non per parlare necessariamente di cattiva fede, ma per testimoniare l'atmosfera che si respirava allora. E poi, dopo la morte di Falcone, Paolo Borsellino, che fu praticamente un dead man walking per 57 giorni fino alla strage di Via D'Amelio, sosteneva tra l'altro Antonino Caponnetto che Borsellino nelle settimane precedenti alla sua morte chiese ripetutamente alla questura di Palermo di far rimuovere le auto parcheggiate davanti all'abitazione di sua madre senza ottenere risposta. Allora, questo come corollario al pezzo di Staiano sul Corriere della Sera di oggi, sul libro di Nino Di Matteo, questo per dire di cos'è fatta la nostra cattiva memoria. Love Lines, un pezzo di Leni Tristano del 1962 che ci farà compagnia in questa puntata di Pagina 3, mentre ci ha raggiunto Pietro del Soldà, che con la redazione di Tutta la Città ne Parla sta preparando la puntata che andrà in onda a partire dalle 10. Buongiorno Pietro.
Buongiorno Nicola, gli ascoltatori di Prima Pagina e molti altri anche ora via messaggio ci chiedono di approfondire la vicenda Uber Pop. Di che si tratta? È la nuova app creata dalla multinazionale americana del libero utilizzo delle auto in città, che è stata definita dal Tribunale di Milano una concorrenza sleale ai tassisti. Si tratta di quell'app che sul telefonino consente, sullo smartphone consente ai cittadini di trovare auto di loro concittadini, non serve più essere dei tassisti professionisti.
Quindi è quella parola anche che se la pronunci su un taxi il tassista ti fa scendere.
Infatti i tassisti hanno vinto la loro battaglia, ma la guerra è lunga. Noi cercheremo di capire le ragioni di questa sentenza che giudicano l'app Uber Pop
concorrenza sleale, no?
E anche qualcosa che in realtà non dà veri vantaggi alla collettività, ma più in generale ragioneremo sulla sharing economy, su questa grande svolta epocale contro la quale forse poco si può fare soltanto a colpi di sentenza. Bisogna capire che il mondo sta cambiando.
Poi specie durante la crisi, no, anche Airbnb
E molti altri servizi. Sì.
Va bene, allora potete già mandare da ora i vostri messaggi, le vostre opinioni su questo argomento che effettivamente potenzialmente almeno ci riguarda tutti, 335-5634-296, oppure mandare una mail a città@rai.it. Grazie Pietro,
grazie,
ci
Nicola.
Sentiamo dopo alle 10 con tutta la città ne parla. Su Repubblica, tornando alle pagine culturali dei quotidiani, c'è un pezzo di Anaïs Ginori sul nuovo libro di Jacques Attali, saggista ma non solo, francese, che dice: basta leader, risolleviamoci, però da soli. Un suo nuovo saggio invita a riscoprire la responsabilità individuale. Fondamentalmente il concetto del libro, di questo libro di Jacques Attali, che si intitola Scegli la tua vita, è: dal momento che la politica ha fallito, bisognerebbe riprendersi in mano la propria vita. Effettivamente, detta così, sembra un po' troppo semplice, ma per capire appunto di che si tratta in maniera un pochettino più circostanziata, potete leggervi l'intervista che gli fa Anaïs Ginori su Repubblica a pagina 53. Mentre a Torino, al Salone del Libro, scoppia il caso Arabia Saudita, che dovrebbe essere il paese ospite del nuovo Salone del Libro, ma appunto decisione che viene contestata. Ne scrive sulla Stampa, pagina 26, Emanuela Minucci: l'Arabia Saudita, paese ospite del prossimo appunto Salone del Libro di Torino, sta diventando un caso politico-diplomatico. Infatti è bastato che due giorni fa la nuova presidente del Salone, Giovanna Milella, dichiarasse di volerci pensare un po' su, perché le istituzioni e il mondo intellettuale si dividessero. Da una parte, per esempio, a proposito di istituzioni, l'assessore comunale alla cultura Maurizio Braccialarghi a sostenere che negando all'Arabia Saudita il diritto di essere ospitata si nega pure alla cultura il suo compito, un compito diciamo così lenitivo, di evitare la radicalizzazione dello scontro. E dall'altra ci sono i consiglieri di centrodestra, come per esempio quelli di Fratelli d'Italia, che assicurano la nascita di un agguerrito comitato d'opposizione se dovesse invece passare la proposta. Insomma, sembra effettivamente di rivedere un film già visto al Salone nel 2008, quando fu scelto l'ospite Israele, erano i 60 anni dello Stato ebraico. Anche lì la scelta scatenò un'accesa discussione fra scrittori, intellettuali, politici, e nei cortesi arrivò per esempio addirittura a incendiare la bandiera israeliana. E allora ieri, mentre dall'ambasciata dell'Arabia Saudita filtravano malumori all'idea che il Salone ci stesse ripensando, la neopresidente ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione, dicendo, o meglio aggiungendo: non sono contrario a tout court al fatto che si possa dedicare allo Stato Saudita l'evento del prossimo anno, però bisogna pensarci bene. Di fronte a un paese che non garantisce quelle libertà a cui molto teniamo in Occidente, possiamo scegliere fra due atteggiamenti. Uno è quello di chi ritiene l'accoglienza stimolante, sia per noi ma anche per loro, e altri invece preferiscono chiudere le porte e attendere, prima appunto di invitare paesi come l'Arabia Saudita, che qualcosa cambi laggiù. Molti ascoltatori colpiti dal pezzo su Di Matteo. Qual è il titolo del libro di Di Matteo, di cui appunto abbiamo parlato in apertura di puntata? È Collusi, e lo pubblica Burr, e il pezzo appunto si trova, che lo recensisce Di Staiano sul Corriere della Sera. Ora una notizia che è stata data ieri appunto per primi qui a Radio 3 da Hollywood Party, una notizia triste: è morto Claudio Caligari, il regista autore di Amore Tossico. Ne parla la Repubblica, ne parla anche per esempio il Manifesto con un pezzo di Silvana Silvestri. Caligari è scomparso dopo aver terminato il montaggio, però ce l'ha fatta, appunto, del suo ultimo film Non essere cattivo, prodotto da Valerio Mastandrea, che aveva scritto, ecco, ricordate, noi ne avevamo parlato a Pagina 3 l'anno scorso, a Scorsese direttamente, perché lo aiutasse a terminare il progetto. Caro Martino, così iniziava la famosa missiva, ti scrivo per una ragione semplice: tu ami profondamente il cinema, ma in Italia c'è un regista che ama il cinema quanto te, forse anche più di te. Ora, non aveva risposto Scorsese a questo appello, però Mastandrea era riuscito ugualmente a trovare i soldi per girare questo ultimo film. Tra l'altro va dato merito a Valerio Mastandrea, appunto, uno, quello di essere riuscito a raccogliere i soldi per produrre l'ultimo film di Caligari, due, il fatto, con una eleganza, ecco, lo diciamo oggi rara, di non aver mai parlato della malattia del regista, di cui pochissimi sapevano, e dunque di non aver usato questa situazione come ricatto per riuscire a produrre il film. A Caligari, infine, al quale, appunto, dopo Amore tossico e dopo L'odore della notte, il suo secondo film, quindi ha fatto soltanto due film, era stato molto ostacolato, tanti progetti in cantiere ma pochi, appunto, realizzati, anche perché era, come dire, un regista scomodo, fuori dalle righe, irregolare, come per esempio Grifi, come Nico D'Alessandro, scrive ancora Silvana Silvestri. Appunto, però, va dato merito a Caligari, l'ammirazione per essere riuscito, nonostante la malattia, a portare a termine, fino alla fine del montaggio, il suo ultimo film, Non essere cattivo, appunto. Silvana Silvestri racconta un po' tutta la parabola artistica di Claudio Caligari e di quella scuola lì, quel modo di fare cinema, è un cinema post-pasoliniano. Ma noi ringraziamo, ecco, perché invece questo è un commento più ruvido e forse, appunto, ancora più pregnante. Ringraziamo Mauro Gervasini, il direttore di Film TV, che ci ha, appunto, proprio qualche minuto fa segnalato proprio un pezzo di Valerio Mastandrea, appunto il produttore dell'ultimo film di Caligari, colui che gli è stato più vicino negli ultimi tempi, che, appunto, ha pubblicato, noi abbiamo già linkato sul nostro sito un ricordo online, l'ha pubblicato Mastandrea di Claudio Caligari, lo trovate su pagina3.rai.it, e inizia, appunto, come davvero un film di Caligari: muoio come uno stronzo e ho fatto solo due film. Ecco, se ne uscì così a un semaforo rosso di Viale dell'Oceano Atlantico circa un anno fa, scrive Mastandrea. Stavamo andando insieme a parlare con un amico oncologo in ospedale. La risposta ce l'avevo pronta, ma l'ho lasciato godere, appunto, questa sua attitudine alle frasi epiche che accompagneranno per sempre tutti quelli che lo hanno conosciuto. Ho aspettato il verde in un altrettanto epico silenzio. Erano molti anni che era stato operato alle corde vocali, quindi, appunto, il suo fiato, la sua voce era molto debole. Ripartendo gli ho detto: c'è gente che ne ha fatti 30 di film ed è molto più stronza di te. Il suono leggero della sua risata soffocata mi ha suggerito il suo darmi ragione. Di gente stronza Claudio se ne intendeva, ne ha conosciuta tanta e tanta ne ha liquidata con quel metro di giudizio. Tra l'altro è una parola detta da lui che aveva un altro significato, più potente, più profondo. Le parole che gli mancavano da parecchio tempo, appunto per l'operazione alle corde vocali, è sempre riuscito a fartele sentire anche se arrivavano scariche di suono. La grandezza di un uomo così viene anche da questo, scrive Mastandrea, dal poter fare a meno delle armi convenzionali che servono per vivere la vita e dal continuare a battagliare con ogni mezzo, mosso soltanto dalla voglia di esserci e di fare la propria vita, della propria vita, una vita. Il suo lavoro ne è l'esempio unico, assoluto. Non ha mai smesso di fare film. Ne ha girati tre, ma ne ha scritti, fatti e visti almeno il triplo di propri film. Questo deve accadere a un regista che vede sfumare i propri progetti per motivi enormi o anche a causa di persone piccolissime. Pensare, scrivere, vedere, riscrivere, ripensare, vedere ancora fino alla morte del progetto e nonostante questo continuare a riprovarci, cioè continuare a provare a fare altri film. Così ha fatto anche lui. Noi che abbiamo avuto il privilegio, questo è sempre Valerio Mastandrea che ricorda Claudio Caligari il giorno dopo la sua morte, di lavorarci, questo lo sappiamo bene. Ogni film non fatto da Claudio è come se l'avesse fatto, è come, ecco, allora ce lo immaginiamo, se lo immagina Valerio Mastandrea con un Winchester sotto l'impermeabile a ricordare che Ford e Peckinpah erano con lui anche se lui stava, appunto, all'idroscalo di Fiumicino, anzi soprattutto per quello. In realtà era pieno di gente Claudio, il suo Martino, cioè Martin Scorsese, di cui lui amava molto Main Street di Scorsese in un angolo della testa, e anche PPP per Paolo Pasolini, sempre a portata di citazione. I suoi ultimi da raccontare, cioè i suoi ultimi Gli emarginati, i marginali, li faceva, appunto, erano stati sempre al centro sin da Amore tossico, sin, appunto, anche dall'odore della notte, dove c'è, appunto, una nell'odore della notte, ecco, forse possiamo chiudere così il ricordo di Caligari con una scena dell'odore della notte. Ecco, nell'odore della notte, scrive Franco Montini sulla Repubblica, c'è una scena che si è stampata per sempre nell'immaginario collettivo, quindi siamo passati a Repubblica, è quella in cui Marco Giallini, nel ruolo di un rapinatore, penetrato in casa di Little Tony, lo minaccia con una pistola e costringe il cantante, spaventatissimo, a intonare Cuore matto, mentre lui si propone di accompagnarlo imitando il suono del basso. Canta Tony, canta, intima Giallini, con un tono cattivo, spaventevole, ma anche irresistibilmente cialtronesco. Quella scena riassume perfettamente l'ironia e il graffio di Caligari. Quali sono le ragioni per cui vale ancora la pena leggere la Divina Commedia? Prima di raccontarvelo vi ricordo Dante 750 a cura di Susanna Tartaro il sabato alle 18 per raccontare appunto gli inferni, purgatori e paradisi non da dantisti o critici letterari ma da coloro che si sono per esempio trovati davvero a viverli, come per esempio speleologi o anche appunto il Walter City, autore di Troppi Paradisi, Luca Parmitano, l'astronauta, appunto anche lui quindi in qualche modo ha a che fare con la volta celeste, tra l'altro anche su Memoradio, sul nostro sito radio3.rai.it si parla appunto dei 750 anni della nascita di Dante con da Benigni per esempio a Massimo Cacciari che parla appunto di Dante Alighieri, il meglio del nostro archivio. E c'è anche un pezzo che vi segnalo di Claudio Giunta su Internazionale che appunto parla dell'attualità di Dante, anche appunto se sembrerebbe il contrario. Per esempio partiamo dai versi. Certo, i versi sono una forma artificiale, una costrizione, ma non è detto che una costrizione debba rappresentare un ostacolo per l'immaginazione. Esempio, alla fine del canto 22 del Paradiso, Dante fluttua nell'aria e dall'alto, mentre gira in tondo, vede tutti i pianeti del sistema solare, uno in fila all'altro. È uno dei passi più belli della commedia, dice e scrive Giunta su Internazionale. È impressionante che un uomo del Medioevo possa immaginare di osservare l'intero universo conosciuto mentre lui con il suo corpo gli ruota intorno. Non è importante il fatto che in realtà quel cosmo visto dall'alto sia un derivi da Cicerone, non è importante perché la cosa più straordinaria è il modo in cui Dante riesce a comprimere nello spazio di una ventina di versi tante informazioni, il nome di tutti i pianeti con una breve descrizione di ciascuno e poi una meravigliosa terzina riassuntiva che li riunisce tutti insieme. È il più straordinario infine di tutti i versi, il verso 151: dato il problema definire la terra e la vita umana in 11 sillabe, la soluzione di Dante è la aiuola che ci fa tanto feroci. È un verso bellissimo, scrive Giunta, non soltanto per il suono, per la ricchezza del suo significato, non solo per questo, ma perché in 11 sillabe Dante riesce a combinare i due piani ben distinti della descrizione obiettiva e del giudizio morale. Questo prodigio di sintesi non si sarebbe compiuto se Dante non avesse avuto appunto questi argini, cioè se non avesse dovuto superare le costrizioni, i vincoli che il genere del suo discorso gli imponeva. E allora, altro esempio, ecco, su questo uno non ci riflette abbastanza. Fra le tante cose che Dante deve fare per come è strutturata la Divina Commedia, c'è trovare un inizio originale per ognuno dei 100 canti. Ci si pensa di rado, ma questa effettivamente è una cosa nuova nella letteratura europea, perché i poemi, i romanzi, i versi anteriori a Dante non sono divisi in canti. 100 nuovi inizi sono un problema che nessuno aveva mai dovuto affrontare. Però Dante trasforma il problema, cioè il vincolo, continua Claudio Giunta su internazionale.it, in un'occasione e trova delle soluzioni geniali. Per esempio, comincia senza nessuna spiegazione citando le parole scritte su una porta all'ingresso dell'inferno: per me si va nella città dolente. Oppure comincia, si comincia comincia rivolgendosi direttamente al lettore, ricorditi lettore se mai nell'Alpe, o ancora citando dei versi incomprensibili, pape Satan Aleppe. Ecco, e poi fa una cosa ancora più, come dire, vertiginosa nel quattordicesimo del Purgatorio, cioè comincia il canto con un dialogo fra due personaggi che non conosciamo e che non abbiamo mai incontrato prima. Questa è interessante, strana e pazzesca per varie ragioni, perché per esempio è innovativa, nei manoscritti antichi non c'erano per esempio le virgolette, quindi non doveva essere immediatamente chiaro leggendo che a parlare qui non era l'autore. Due, perché poi Dante usa quella che si chiama tecnica del ritardamento, cioè introduce i personaggi e li fa parlare ma aspetta qualche decina di versi prima di dirci chi sono e perché sono lì. E infine perché il lettore moderno è portato ad associare questa tecnica adoperata da Dante al teatro e al cinema, non appunto alla narrativa di qualche secolo fa. Insomma, vedete che scrigno inesauribile che è Dante Alighieri. Io vi ricordo ancora una volta Dante 750 a cura di Susanna Tartaro il sabato alle 18, e appunto però vi segnalo anche questo articolo di Claudio Giunta che troverete linkato a pagina3.rai.it, molto più lungo di Claudio Giunta, che appunto conclude dicendo: la commedia sì è un libro difficile perché è scritto in versi, perché parla di un mondo remoto dal nostro e perché lo fa usando un linguaggio a volte non facilissimo, ma se si affrontano e si superano queste difficoltà si riceve in premio la possibilità di entrare in uno degli elementi più affascinanti della storia dell'umanità, e forse è più di quel che ci meritiamo. Lenny Tristano, questo era Love Lines, il pezzo che ci ha fatto compagnia questa puntata di Pagina 3. Io riesco ancora a segnalarvi, ecco, si parla, sembrerebbe sport, ma in realtà appunto sono tante cose insieme, sport e politica e società dello spettacolo che prese il sopravvento sulle cose. Il ricordo dell'Eisel, il ricordo della morte di 39 tifosi alla finale di Liverpool-Juventus, che appunto è quasi 30 anni fa, il 29 maggio del 1985, lo ricorda per esempio il Foglio, un'intera pagina 4 del Foglio. E poi invece sul Fatto Quotidiano c'è un'intervista a Boniek di Paolo Ziliani. Boniek appunto dice: perché quella partita venne giocata? Perché anche se noi non lo volevamo ci dissero che non giocare avrebbe provocato la guerra civile. E allora come fai in un minuto a decidere? Dopo pochi minuti la palla va in fallo laterale, oltrepasso la linea e mi paralizzo perché ci sono 10 poliziotti con 10 Rottweiler, quindi appunto rievoca tutto quanto. Torno in campo, mi rimetto a correre, mentre corro ci sono 3 pensieri fissi, dice Boniek, stampati nel cervello, li ho ancora incollati nella mente, anche se non se ne sono mai andati. Pensiero numero 1, ma che ora sto giocando questa partita? Che ora è? Pensiero numero 2, ma perché la sto giocando? Pensiero numero 3, proprio qui, a pochi passi da me, qualcuno è appena morto perché voleva vedermi giocare. E contro questi 3 pensieri, ugualmente gioco. Quindi quella partita l'ho giocata contro me stesso. È bello appunto di questa intervista a Boniek, gli si chiede anche: ma perché esultaste dopo appunto il rigore di Platini e dopo appunto la vittoria della Coppa? E lui appunto risponde. Trovate tutto quanto sul Fatto Quotidiano. E invece qui accanto a me c'è Arturo Staltri, che ci ha raggiunto perché inizia il Primo Movimento. Buongiorno Arturo.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti. Sì, tra poco potremo ricordare le gesta di Lady Iran Jane, che suonava molto bene il clavicembalo, si esibì un po' in giro per l'universo, vari pianeti, suonando per dei, animali, ma non per gli umani, che non meritavano questa meraviglia.
E ora siamo ancora in atmosfere forse dantesche. Grazie Arturo Staltri, vediamo di che si tratta. Io vi ringrazio per l'ascolto, con me vi ringraziano Luca De Ioris in console, Piero Pugliese in regia, Marzia Coronati in redazione, Gianfranco Rossi curatore del programma. L'appuntamento con Pagina 3 per domani alle 9. Un saluto da Nicola Lagioia.